importante e necessario. Grazie a Ludovica. Ludovica è un po' sull'avviso perché la figliola sta per avere il secondo figlio e quindi sta in attesa che, perché stanotte dovrebbe partire. Quindi, nonna per la seconda volta.
Binonna.
Va bene, Ludovica, a te la parola.
Grazie. Uso questo? Allora, io mi aiuto, spero che non siano delle diapositive, anzi sono staccate così, che forse può rendere meno, può movimentare forse un po' di più questa chiacchierata.
Ok, parte.
Allora, intanto ringrazio Fabrizio che mi permette di stare qui con voi. Forse non serve questo, sentite?
Ma è meglio.
Che mi permette di stare qui con voi, mi fa molto piacere, sono onorata, quindi ringrazio Fabrizio di avermi dato questa opportunità di chiacchierare con voi. E io sono un medico, mi occupo da tantissimi anni di igiene industriale, di salute nei luoghi di lavoro e da 15 anni sono membro della commissione che aggiorna le malattie professionali. Lo dico non per fare, come dire, per un po' anche per giustificarmi per essere qui questa sera con voi. E quindi ecco, il lavoro sicuramente ha un'accezione, il senso del lavoro ha una storia che risale all'antichità. E sicuramente anche nella parola stessa c'è una matrice di quanto costava fatica, no? A Napoli si dice ancora andare a faticare, no? Credo che sia ancora, c'è chi dice vado a faticare, quindi significava sofferenza, significava dolore, sofferenza e fatica. E nella scala sociale il lavoro era considerato proprio una cosa abietta. Non, i nobili non lavoravano giustamente, quindi la fatica era in capo soltanto ai più poveri e più deboli che erano costretti a lavorare per sostentare la vita delle proprie famiglie. Ecco, alla fine dell'Ottocento, con la rivoluzione industriale, che il lavoro assume una caratteristica diversa, comincia a poter permettere all'uomo di affrancarsi da una povertà, da una schiavitù, e quindi si comincia a dare il senso della dignità che il lavoro può dare all'uomo. Marx infatti diceva che è il lavoro che rende l'uomo tale, no? L'uomo uomo è reso, si rende attraverso il lavoro, perché c'è la dignità del poter lavorare. E la salute, spesso la salute era vista come un qualcosa che veniva che veniva sottomesso dal lavoro, tant'è che fino dopo la Seconda Guerra Mondiale ancora gli operai che lavoravano nelle grosse industrie italiane mettevano in conto di poter avere mettere a rischio la propria vita, perché purtroppo quello gli permetteva di poter far campare la propria famiglia. Quindi salute e lavoro è un binomio che da che era pensato come un orpello, la salute era qualcosa che veniva immolata all'altare del lavoro, piano piano anche lì nel tempo, piano piano si è visto, si è cercato, si è aiutato a capire quanto invece sia proprio perché il lavoro è un diritto, il lavoro diventa un modo per affrancare l'uomo, per dare dignità all'uomo, la salute è legata strettamente al lavoro. E la salute non più intesa come l'assenza di malattia, ma intesa come lo star bene in senso globale, che è un po' quello che poi oggi l'OMS ci dà come definizione di salute, che non è appunto l'assenza di malattia, ma è globalmente stare nel benessere. Tanto che oggi in Italia noi ci possiamo permettere il lusso di avere delle malattie che possiamo correlare al lavoro, che sono anche quelle di tipo le malattie cosiddette psicosociali, no? Proprio perché siamo riusciti a liberarci in una civiltà post-industriale, siamo riusciti a liberare di quelle che invece erano le grosse malattie che hanno, che hanno costretto per tanti anni l'uomo alla sofferenza. E ecco, quindi quello che vorrei così rapidamente vedere insieme è un po' quello che si è fatto in questo tempo, perché sicuramente in Italia c'è una struttura, un'organizzazione sociale che ha permesso negli anni, negli ultimi 100 anni, di dare dignità ma anche di tutelare la salute di chi lavora, e quindi si è dotato di strumenti per aiutare questa tutela. Questi strumenti possono essere di vario tipo, sono quelli normativi per esempio, no? E quindi abbiamo tutta una serie di norme che sono state messe in piedi dalla fine dell'Ottocento, che permettono oggi di garantire quanto più possibile, soprattutto laddove il lavoro è, diciamo, è legale, di garantire quanto più possibile la salute dei lavoratori. Queste norme sono a vari livelli, sono a livello più alto, la Costituzione ce lo richiama, sono a livelli normativi, a livelli legislativi, ma anche a livelli di norme, di accordi per esempio tra il datore di lavoro e le associazioni di categoria, o tra gli accordi di comparto. Queste hanno permesso di salvaguardare in determinati comparti particolarmente pericolosi, di garantire una tutela maggiore. E poi ci sono poi tutte le norme che riguardano le malattie professionali, che danno una possibilità di indennizzo laddove venga riconosciuta una causa da lavoro. E per fare un po' di storia, poi naturalmente se vogliamo poi interromperci, così se vogliamo poi fare, non so, due chiacchiere libere da queste cose, mi dici tu quando possiamo dare ogni tanto qualche stacco, va bene? Allora, e questo mi piace sempre ricordare, che la prima norma che era di tutela per i lavoratori, soprattutto per i lavoratori delle miniere, perché alla fine dell'Ottocento in Italia c'era grandissimo, era partito lo Stato, il nuovo Stato, quindi grandi opere pubbliche, l'apertura dei trafori per permettere poi di aprire i canali commerciali con l'Europa, quindi era stata data un grande impulso alle grandi opere pubbliche. E quindi chiaramente i lavoratori, c'era lavoro, ma c'era anche molti problemi di tipo infortunistico, di tipo di malattie. E nel 1883 nasce la prima cassa di assicurazione, che era all'epoca facoltativa, che doveva essere pagata per la prima volta dai datori di lavoro e non più dagli operai, che in tempi precedenti avevano attraverso anche delle sorte di cooperative tra lavoratori stessi, si coprivano da rischi di infortuni. Nel 1883 nasce la prima, che è una cassa però di tipo facoltativo, tanto facoltativa che in effetti sono iscritti soltanto 130.000 lavoratori, che era indubbiamente un numero abbastanza basso. Nel 1898 invece la possibilità facoltativa diventa obbligatoria, e da lì piano piano, poi adesso non ve le voglio dire tutte, però diciamo c'è piano piano nel tempo un aumento di tutele verso chi lavora per rispettare la salute e i rischi connessi. Nel 1912 invece, questo mi piace raccontarlo, perché nasce il corpo degli ispettori, gli ispettori che sono chiamati a vigilare affinché tutte quelle norme che sono state messe in piedi siano poi attuate. E quindi e per quello che era l'Europa di quell'epoca, l'Italia era estremamente avanti su questi temi. Erano purtroppo ispettori del lavoro che potevano andare soltanto se chiamati, però era già qualcosa di diverso di quello che poteva essere prima. In quello stesso periodo nasce l'ILO, che è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che era un'agenzia delle Nazioni Unite appena dopo la guerra, appena istituite. E questa agenzia internazionale aveva il compito di spingere gli stati che aderivano alle Nazioni Unite ad applicare all'interno dei loro stati delle regole sulla tutela della salute, sempre pensato per la salute dei lavoratori. E via via poi nel tempo abbiamo la gestione dell'assicurazione obbligatoria, e quindi il riconoscimento delle malattie professionali, che nasce nel 1934, però riconosce soltanto poche malattie, in particolare ne riconosceva 6. C'era tra queste la silicosi e l'asbestosi, che erano, penso che erano le prime osservazioni che erano state fatte dai medici del lavoro dalla metà dell'Ottocento, e che finalmente trovavano ristoro per i riconoscimenti e per i danni che potevano essere causati. E buon ultimo, lo Statuto dei lavoratori del 1970, anch'esso mette un punto importante, perché dà l'accesso ai controlli, dà accesso alla richiesta delle visite per i lavoratori da parte direttamente dei lavoratori, e il controllo all'interno delle fabbriche di quelle che sono il rispetto delle misure igienistiche che dovevano essere presenti in quell'epoca. E in particolare la Costituzione è importante richiamarla, perché pensandola nel 1946, epoca in cui ancora le donne non avevano tra l'altro il diritto di voto, ma ce l'hanno avuto proprio nel 1947, hanno votato per la prima volta, però si richiama, Costituzione che è basata sul lavoro, l'Italia è una repubblica basata sul lavoro, si richiama l'articolo 41, si richiama la possibilità dell'iniziativa economica privata e libera, ma che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza e alla dignità umana. Questa è una dichiarazione importante che viene presa all'interno della Costituzione, che poi dovrà essere messa in pratica da atti normativi successivi. E anche l'articolo 37 è importante, perché dice che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. E sicuramente questo è qualcosa che mi sembra che a tutt'oggi ancora non sia entrato pienamente nella testa, soprattutto degli uomini, perché ricordiamoci sempre che ancora oggi chi detiene il potere nei posti di lavoro è abbastanza in mano alla categoria maschile. E lo Statuto dei lavoratori, vi avevo accennato, è appunto importante perché nel 70, a seguito di un periodo particolarmente intenso in cui sono richiamati, si fanno delle lotte per la dignità della persona, per il diritto al lavoro, in questo Statuto dei lavoratori, in cui si parla di tante cose, si parla dei rapporti di lavoro, si danno delle regole tra datore di lavoro e lavoratori, si parla anche delle visite mediche per il personale, e si parla, come vi dicevo prima, anche della possibilità per i lavoratori stessi di eleggere dei rappresentanti, perché si accertino che le condizioni di lavoro siano salubri e che quindi ci sia garantita una condizione che non arrechi danno alla salute. E questo è un po' il compito che ha svolto negli ultimi 100 anni la medicina del lavoro. Medicina del lavoro che in Italia è stata molto, molto presente, molto attiva, con alterne vicende, prima un po' vista dal punto di vista del datore di lavoro che si tutelava nei confronti dei lavoratori che si ammalavano, no? Però comunque è un settore della medicina che ha permesso l'individuazione di tutta una serie di condizioni insalubre, quindi di malattie, che sono poi alla base di quello che oggi conosciamo e che viene utilizzato oggi non solo negli ambienti di lavoro, ma anche negli ambienti di vita. Pensiamo al problema dell'inquinamento delle città, e le conoscenze, gli studi che sono stati fatti ci permettono oggi di dire che le polveri sottili non devono superare certi limiti, perché sono quelli che si sono messi, che sono tecniche, sono studi, sono conoscenze che derivano dalle esperienze effettuate negli ambienti di lavoro. E su questo l'Italia sicuramente ha un'esperienza, è riconosciuta l'esperienza che ha maturato. Tanto che la prima clinica del lavoro europea è stata istituita a Milano nel 1910, intitolata oggi a Luigi Devoto, che fu uno dei più grossi promotori di questa clinica. Ora volevo raccontarvi alcune evidenze, le prime evidenze, quelle più che fanno storia, no? Di quelle che sono le malattie che sono state osservate nel tempo e che poi sono state la base anche per porre gli strumenti per studiare, per dare gli strumenti per gli studi successivi di pericolosità delle esposizioni. L'anchilostomiasi è stata una delle primissime malattie riconosciute nei lavoratori. L'anchilostomiasi è una malattia provocata da un parassita, l'ancilostoma duodenalis, che si posiziona nell'intestino dell'uomo e quindi porta delle grosse anemie e anche defaticamento, depauperamento delle persone. E questi furono osservati nei lavori del traforo del Gottardo, perché questo parassita sicuramente aveva un suo terreno fertile nei terreni argillosi, negli acquitrini, ed era un po' quello che trovavano questi lavoratori che scavavano queste lunghe gallerie. Un'altra evidenza importante che fu vista sempre tra l'Ottocento e il Novecento è il fosforismo, che fu osservato dai lavoratori che stavano nelle fabbriche di fiammiferi e nelle miniere, e anche esso dava grossi problemi al sistema nervoso, e nel sistema nervoso e nel sistema periferico, quindi con problemi della sensibilità, problemi di ittero, problemi sull'apparato gastrodenale e sul fegato. Il saturnismo è quello del piombo, fonditori di piombo, anche lì grossi problemi sulla anemie emolitiche molto importanti e effetti sull'apparato nervoso. E la silicosi, che dire, la silicosi penso che sia nota bene a tutti. La silicosi è prodotta da queste polveri, a parte che la silice è presente in tutta, fa parte della crosta terrestre, no? In tutte le rocce, quindi la polverizzazione di queste rocce che sono state usate per costruire le case, che tuttora vengono utilizzate nell'edilizia, erano polveri inalabili, entravano nei polmoni e, essendo molto fini, si andavano a depositare negli alveoli, dove provocavano una fibrosi. Questa fibrosi praticamente sostituiva il tessuto polmonare e questa malattia quindi era evolutiva come una pneumofibrosi. E un'altra importante osservazione che è un'osservazione antica è quella degli spazzacamini, che lavorando con la fuliggine erano particolarmente soggetti al cancro dello scroto. Quindi queste sono delle vecchie evidenze. Le cose più recenti sono quelle forse che hanno fatto anche più clamore, perché ancora oggi se ne parla, non solo se ne parla sul piano giudiziario, perché per esempio per l'asbesto e la concomitanza del mesotelioma pleurico, che è la malattia collegata all'esposizione all'asbesto, mesotelioma pleurico, un tumore molto raro e quindi ha un'alta evidenza di essere prodotta dall'esposizione ad asbesto. Questo è rilevante perché c'è stato il caso Eternit, che penso sia abbastanza noto alle cronache, e che ancora non è riuscito a trovare una soluzione non tanto per indennizzare i lavoratori che sono stati colpiti da questa malattia, ma proprio per un fatto culturale italiano, per cui quando ci sono questi importanti casi, questi danni così importanti, bisogna che l'opinione pubblica risponda e si renda conto di quello che una dissennata politica industriale può avere prodotto. E lo stesso si può dire per il problema del cloruro di vinile dell'angiosarcoma epatico, perché questi casi di angiosarcoma epatico osservati negli operai della Montedison a Marghera. Marghera aveva avuto come destinazione l'uso industriale e lì si andarono ad impiantare il petrolchimico che doveva produrre materiali plastici negli anni 60, materiali plastici e fertilizzanti, ed era necessario quindi utilizzare questo cloruro di vinile che era anch'esso un materiale pulvirolento e quindi anch'esso inalabile da parte dei lavoratori, con queste manifestazioni a distanza di tanti anni di angiosarcoma epatico, anch'esso un tumore raro, e quindi la rarità di queste manifestazioni ha permesso di correlare in modo abbastanza abbastanza certo la sostanza alla malattia. E via, e questo processo Montedison, che intorno tra il 95 e il 2000 si è tenuto a Venezia, e che poi alla fine si è risolto con una soluzione di tutte di tutti i dirigenti che erano stati chiamati a rispondere delle scarse misure di precauzione che erano state messe in piedi. Dunque, questo qui ci sono altre cose che poi avevo portato, però diciamo, ecco, gli idrocarburi policiclici aromatici, le amine aromatiche, la silice e silicosi. Per esempio, la silice, che è un argomento su cui tanto si è studiato e tanto si sa, ancora non si è definito se sia esso una causa del cancro del polmone oppure no. Quindi tutto questo ci aiutano a dirimere le questioni, a capire quanto ci sia di scientifico e quanto siano basate su evidenze scientifiche ed epidemiologiche. Ci aiuta moltissimo, oltre alla letteratura internazionale, anche l'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro, che è un'agenzia delle Nazioni, anch'essa un'agenzia delle Nazioni Unite, e che approfondisce per tutte le esposizioni professionali e non, approfondisce quelle che possono essere le malattie correlabili, e soprattutto se sono o non sono sostanze certe cancerogene oppure sospette cancerogene. Per esempio, quando una sostanza non è stata abbastanza studiata, non si dice che non è cancerogena, si dice che non c'è evidenza di non cancerogenicità. Questo per dire com'è l'approccio scientifico di questa agenzia. Non si dice non lo è, ma si dice non abbiamo abbastanza le prove per dire che non lo sia. Ecco, questo è un modo un po' diverso di ragionare, ecco, no? E questo ci piace molto. E un'esposizione nuova, relativamente nuova, è quella degli isocianati. Isocianati sono delle sostanze, poi forse Sergio ne sa più di me perché è un chimico, no? Mi dicevi. Quindi gli isocianati sono delle sostanze molto utilizzate nella produzione dei polimeri, quindi delle materie plastiche. E per esempio si è visto, studiando i lavoratori esposti, che hanno un'alta capacità di sensibilizzare. Sensibilizzare vuol dire, è come l'allergia, no? Quindi la prima esposizione può non avere effetto, dalla seconda in poi si hanno manifestazioni di tipo polmonare, asma o alveoliti estrinseche, e anche a carico della cute. La sensibilizzazione è un aspetto estremamente rilevante, perché quando si è instaurato questo meccanismo di sensibilizzazione, bastano anche piccole dosi per richiamare l'effetto sensibilizzante e quindi rimanifestare nuovamente la malattia. L'asma si può ripresentare anche in presenza di piccolissime quantità. Quindi questo è un aspetto importante sul quale c'è molta attenzione, proprio perché anche negli ambienti di vita dove ci sono queste accumuli di polvere, o nelle case ma anche all'esterno, si osserva effettivamente che c'è un aumento dei soggetti sensibilizzati, dei soggetti allergici, e quindi c'è un'attenzione maggiore rispetto a questo problema. E vi dicevo, va bene, quindi ecco, volevo raccontarvi alcune cose su quello che oggi prima volevo finirvi. Allora, quindi questo è quello che si faceva, si andava a cercare la malattia, si curava la malattia, non si curava la malattia, si indennizzava la malattia se c'era un riconoscimento della causa. Oggi quello che che oramai ci si chiede di fare è quello di prevenire, cioè di mettere in atto politiche di prevenzione affinché non succeda che si manifesti una malattia. E queste politiche di prevenzione sono tante, sono a vario titolo, sono presenti, permettono di effettuare, di, di avere dei miglioramenti, ma sicuramente quello che serve avere dietro a ogni politica di prevenzione è un forte impegno politico. Allora, questo è successo dall'80 al 90, 95, quando è stata varata la riforma sanitaria nel 78, e quindi nella riforma sanitaria sono state previste degli organi di controllo per gli ambienti di lavoro, che hanno avuto soldi, perché in fondo la politica deve dare i soldi, perché non basta fare le leggi e non basta fare i proclami, bisogna metterci delle risorse. Quindi la politica a quell'epoca aveva messo nelle priorità proprie la sicurezza del lavoro, la salute dei lavoratori, e quindi furono formate questi organi di vigilanza, si recepì quello che l'Europa ci chiedeva, che era quello di istituire, di fare politica di prevenzione. E purtroppo poi negli ultimi 15 anni la politica ha trovato altre priorità. Quindi oggi abbiamo un sistema legislativo forte, abbiamo un sistema che potrebbe dare gli strumenti per rispondere alle esigenze, ma di fatto la politica non ci ha messo più né i soldi né il pensiero. Napolitano ha fatto quei bellissimi interventi ogni volta che c'erano gli infortuni sul lavoro, no? Le morti, ma il problema non era che mancasse la norma, mancavano le risorse, mancava una volontà politica. Ecco, questa è andata scemando. Nell'agenda oggi, nell'agenda del legislatore non c'è più, o meglio, nell'agenda del governo non c'è più la tutela del lavoro, c'è probabilmente, anche giustamente, c'è dare lavoro. Quindi c'ha una sua logica, no? È comprensibile. Però ecco, un po' anche è stata la battaglia dell'articolo 18, è stata anche un po' in questo senso. Ora ricordiamoci che lo Statuto dei lavoratori si applica solo alle aziende con più di 15 dipendenti, mi pare di non sbagliare. Quindi significa che, per esempio, tutta la piccola e microimpresa, che in Italia copre quasi il 90%, è fuori, comunque fuori, le cooperative sono fuori, perché sono al di sotto per lo più dei 15 dipendenti. Però questo non significa che non sia un'operazione da difendere, perché si danno dei principi, e i principi comunque, penso, almeno io la penso così, vanno comunque difesi. E quindi questo era solo per dire che, ecco, l'Italia c'ha parecchia roba, mette in campo, però purtroppo, come anche l'assenza poi, cioè la difficoltà della vigilanza, porta anche poi ai fenomeni del lavoro nero, del lavoro sottopagato, del lavoro sotto inquadrato. Quindi ci sono questi fenomeni che si fa fatica a poter monitorare. Anche le malattie, per esempio gli infortuni è un problema. Adesso ve lo faccio vedere, ho portato un elenco. Allora, questi sono gli infortuni sul lavoro denunciati negli anni tra il 2010 e il 2014. Se noi guardiamo adesso soltanto i totali, chiaramente sono in calo. Allora, un occhio poco attento direbbe: ah, vedi, stiamo calando dal 2010 da 871.000, scendiamo a 663.000. Questo rispecchia il calo dell'occupazione, è chiaro, no? Sicuramente c'è un calo dell'occupazione. Gli infortuni mortali non riescono a scendere sotto gli 800, per esempio, perché non bastano le cose che si fanno, c'è un problema strutturale che impedisce poi di andare a calare. E quello che si osserva, per esempio, sono gli infortuni del primo giorno. Allora, molti lavoratori, soprattutto nell'edilizia, che non sono in regola, si infortunano, immediatamente vengono denunciati all'INAIL, nel senso vengono dichiarati regolarizzati. Allora, e quindi c'è questo elemento che l'INAIL conosce bene, che è quello degli infortuni del primo giorno. Ora, è bizzarro, non è certo un infortunio del primo giorno, ma è un infortunio che viene, il lavoratore che viene regolarizzato solo quando accade l'infortunio. Beh, abbiamo visto anche delle cose terribili. quelli che venivano buttati fuori dal luogo di lavoro per evitare che si potesse, cioè questi sono dei, come dire, sono dei costumi aberranti, che però l'Italia ancora si porta appresso. Non so, la Campania, ecco, volevo vedere un po' i dati, 30.000 infortuni nel 2010 scendono a 22.000, c'è un forte abbassamento. Adesso io non so quanto pesi il dato del calo dell'occupazione, però sicuramente in modo omogeneo sono tutti in calo. E la Lombardia con 150.000 nel 2010, uno potrebbe pensare è la regione dove ci si fa più male, forse è la regione dove c'è meno lavoro illegale. Cioè, i dati vanno sempre un po' interpretati, ecco, questo è un po' quello che penso io, però mi posso anche sbagliare. Questi sono gli infortuni, ecco questo, ecco, volevo soltanto, ecco, le malattie professionali da un certo punto di vista noi abbiamo questo sistema molto buono, molto avanzato, per cui indennizziamo le malattie di cui si riconosce la causa lavorativa, malattie che devono essere presenti in un elenco con accanto l'esposizione prevista, quindi il lavoratore deve avere entrambe le cose, deve avere l'esposizione e deve avere la malattia per avere diritto all'indennizzo. E però purtroppo anche qui le cose sono cambiate, noi abbiamo questo sistema che è un po', come dire, un po' fermo al 65, per cui c'erano gli operai che entravano in Fiat a 20 anni e ne uscivano a 60. Ora sicuramente il lavoro, le modalità di lavoro sono cambiate, noi ci troviamo oggi con persone che lavorano 5 anni in una acciaieria, poi vanno a fare l'autofficina, poi vanno a fare il call center, quindi è anche difficile ricostruire un'anamnesi lavorativa dall'inizio, e quindi anche questo sforzo che si va facendo di aggiornare su quelle che sono le ultime evidenze, gli elenchi delle malattie professionali, a volte ci si chiede se non sia un po' ingessato questo sistema, però per ora è quello che per ora siamo chiamati a fare. Ecco, queste sono, ultimamente l'ultima tabella è uscita nel 2008 e abbiamo messo 85 malattie, da 6 che erano, si era partiti nel 36, 85 malattie per l'industria e 24 per l'agricoltura, tenendo conto che per ogni malattia abbiamo individuato, sono state individuate varie tipologie di esposizione, quindi si è coperta una vasta gamma di attività lavorative. Questo però, ecco, sempre pensando che l'obiettivo che noi oggi ci poniamo è quello della prevenzione, non è certo quello della cura quando la malattia è conclamata. Queste sono un po' alcune cose che ho voluto riportare, che pensavo potessero, che sono quelle un po' classiche e un po' nuove. Per esempio ho messo in rosso la movimentazione carichi, che non era mai stata inserita tra le malattie professionali, cioè le ernie discali e le malattie muscoloscheletriche, non erano state mai inserite nelle tabelle delle malattie professionali, ora ci sono. Tanto ci sono che, guarda caso, oggi si vanno a richiedere riconoscimenti per questo tipo di malattie, perché non c'erano, era più difficile poterle riconoscere, oggi queste ci sono. E anche una novità importante riguarda le radiazioni solari, pensando a tutte le persone, per esempio in agricoltura, che lavorano al sole, che lavorano sotto il sole, la presenza del carcinoma della pelle è sicuramente un'importante novità, perché permette, le evidenze ci sono state, finalmente sono state inserite quindi in questo elenco nuovo. E ho riportato qui anche alcune lavorazioni che sono più critiche, per le quali c'è necessità di particolare attenzione, per le quali si richiede addirittura delle campagne di prevenzione, lo richiede il piano sanitario nazionale, lo richiede il piano di prevenzione, che sono le lavorazioni in agricoltura, proprio perché è difficile andare a monitorare in agricoltura quanti sono i lavoratori, quali sono le esposizioni che fanno e soprattutto dotarli delle conoscenze e degli strumenti per proteggersi. l'utilizzo di pesticidi, i lavori in serra sono diventati un problema enorme, perché si utilizzano i pesticidi che hanno poi un microclima che li trattiene, e quindi l'esposizione è più importante. L'edilizia rimane sempre un elemento, un settore a particolare criticità, ma non solo per gli infortuni, ma anche per le malattie. Pensando al cemento, il cemento è un altro fattore di importante di malattia. E le autocarrozzerie anche, soprattutto perché essendo un settore estremamente piccolo, cioè un settore molto diffuso ma di piccole e micro imprese, è difficile raggiungerli anche con le informazioni corrette per come devono essere fatte oggi le lavorazioni. Ecco, le professioni sanitarie sono diventate un altro settore importante proprio perché nelle loro lavorazioni il trattamento dei malati è un trattamento che prevede la movimentazione appunto dei malati stessi, ma non solo, perché le professioni sanitarie vanno incontro a rischi di altro genere, che sono quelli che ancora non si riesce a definire per portarli ad un indennizzo immediato, ma sono quelli, i cosiddette malattie da fattori psicosociali, cioè lo stress correlato al lavoro, e per le professioni sanitarie